Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org.
Ultimamente ho più del solito stasera, quindi voglio iniziare perché è ricchissimo. È la mia preghiera che voglio pregare e che possiamo essere cibati. Vogliamo pregare. Padre nostro, vogliamo ringraziarti per il privilegio di incontrarci liberamente, che già è qualcosa. Vogliamo ringraziarti per la libertà di incontrarci, per la salute di incontrarci, ma soprattutto perché tu ci hai messo sul cuore di incontrarci, per conoscerti di più. Padre, la vita è piena di tantissimi avvenimenti, cose belle, cose difficili, ma nulla che non fa parte del tuo piano per noi, e non sbagli mai. Padre, stasera vogliamo di nuovo aprire la tua parola e comprendere di più chi sei, chi è Gesù Cristo, chi siamo noi. Guidaci, grazie per la tua parola preziosa, prego per l'intervento dello Spirito Santo, per la tua gloria e per i nostri beni, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ultimamente abbiamo guardato, un mercoledì e poi una domenica, due brani in Esodo per capire meglio i tipi che ci sono in essi. Abbiamo visto che quello che potrebbe sembrare un insegnamento arido, la lettura di certe parti di Esodo, che potrebbe sembrare che serve poco, diventa invece un sorgente di meraviglie, di verità ricchissime, quando riconosciamo i tipi. In questo studio, quasi, è come sentire qualcosa meraviglioso, profondo, in un'altra lingua che stai solo appena imparando, manchi moltissimo nel significato, vai a studiare, capisci bene la lingua, vai a rileggere quello e scopri che era ricchissimo. Capire i tipi è quasi un linguaggio, che senza capire la lingua, i brani che sono fatti maggiormente di tipi restano quasi nascosti, come sentire qualcosa in un'altra lingua. Allora, stasera vorrei restare in Esodo 30 per capire i tipi che troviamo nel pezzo successivo a quello che abbiamo visto l'ultima volta che abbiamo fatto questo. Ricordando brevemente il contesto, il popolo di Israele sono stati liberati dall'Egitto tramite tutti i miracoli, le piaghe, eccetera. Hanno attraversato il Mar Rosso, di nuovo un miracolo, sono arrivati alla base di Monte Sinai e lì vedevano questo fuoco e fumo che rappresentava la presenza di Dio. E il motivo per cui mi rifiuto di guardare un film su 10 comandamenti, perché non voglio vedere sullo schermo una scena di questa montagna e io sto lì guardando, non mi fa niente, e così quando leggo la Bibbia non riesco più a capire quanto era una cosa spaventosa, perché la gloria, la maestà di Dio che loro vedevano in un piccolo senso nel fumo, nel fuoco, erano terrorizzati. Ricordate quello che avevano detto a Mosè quando Dio iniziava a parlare con loro? Hanno implorato Mosè: che Dio non parli con noi, che parlo con te e tu ci racconti, perché se lui parla con noi moriremo. Hanno capito che la gloria di Dio era troppo grande. Allora adesso noi possiamo avvicinarci a Dio per mezzo di Cristo, ma la gloria non è meno di quello che era, perché Dio è lo stesso ieri, oggi e domani. E quindi loro si trovavano lì, e poi Mosè è andato sulla montagna dove Dio aveva dato a lui i 10 comandamenti e aveva spiegato a lui precisamente come costruire il tabernacolo, e aveva fatto vedere a lui un modello del tabernacolo, perché il tabernacolo rappresenta Gesù Cristo e l'opera di Cristo per la nostra salvezza. Allora stiamo in questo brano dove Dio spiega a lui specificamente come costruire questo tabernacolo, fatto in una forma di tenda con degli arredamenti speciali dentro. E stasera, Dio volendo, vogliamo guardare Esodo 30 da 17 a 21. Allora, leggiamo questo brano. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: farai pure, perché aveva già elencato altre cose, una conca di rame con la sua base di rame per le abluzioni. Le porrai tra la tenda di convegno e l'altare e la riempirai di acqua. Aarone e i suoi figli, che erano stati consacrati, avevo spiegato come consacrarli come sacerdoti, Aarone e i suoi figli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno, si laveranno con l'acqua, perché non muoiono. Anche quando si avvicineranno all'altare per fare il servizio, per far fumare un'offerta fatta al Signore mediante il fuoco, si laveranno le mani e i piedi, così non moriranno. Questa sarà una norma perenne per loro, per Aarone e per la sua discendenza, di generazione in generazione. Allora, c'erano 7 arredamenti che riguardavano il tabernacolo. Entrando nel cortile, dall'esterno, questa specie di tenda messa su pali, che è un grande campo, circondata da questa tenda che bloccava la visione, non si poteva vedere dentro, c'era un'apertura solo. La prima cosa che si incontrava era l'altare per le olocauste. Poi si passava avanti e c'era questa grande conca, probabilmente circolare, piena di acqua, e poi sì, i sacerdoti entravano dentro il tabernacolo stesso, nel primo velo entravano, c'era questa prima parte, luogo santo, e c'era l'altro velo dietro il quale c'era il luogo santissimo, che solamente il sommo sacerdote ci entrava, una volta all'anno solo. Allora, questa era l'impostazione, c'era l'entrata esterna, l'altare di bronzo, di rame, dove si facevano le olocauste, questa grande conca di rame pieno di acqua, e poi il tabernacolo stesso. Teniamo in mente questo. Allora, un sacerdote entrando a fare servizio, per primo incontrava l'altare per le olocauste, e poi la conca di rame. Questo è importante capire l'ordine, e vedremo perché. La conca era vicino a quell'altare di rame. Lì dentro c'era l'altare di oro, dove bruciavano dentro, bruciavano l'incenso. Pur essendo la conca vicino all'altare di rame, erano stradiversi fra di loro. Per esempio, l'altare fu costruito di legno e rame, la conca di rame solo. L'altare era quadrato, la conca probabilmente era rotonda. Dio diede misure precise per l'altare, ma non abbiamo le misure della conca. L'altare aveva anelli e le stanghe per portarlo, mentre la conca non aveva questi anelli. L'altare doveva essere coperto quando fu trasportato, ma non fu detto di coprire la conca. L'altare serviva per bruciarci sopra con il fuoco. La conca fu riempita con acqua. L'altare serviva per bruciare le offerte di tutti gli israeliti, mentre la conca serviva solamente per i sacerdoti di lavarsi. Quindi c'è molto contrasto fra l'altare di rame e la conca. L'aspetto più lampante, più chiaro della conca era la sua acqua che serviva per la purificazione dei sacerdoti. In tutto il mondo l'acqua è molto ben conosciuta da tutti i popoli in tutto il mondo come simbolo importantissimo. Il mondo stesso è fatto, la superficie, più coperta di acqua che qualsiasi altra cosa. Cos'è? 65-70% coperto di acqua, circa quello. Oltre a tutti i fiumi e laghi. L'aria è piena di vapori di acqua. Cosa sono le nuvole? Maggiormente è il vapore di acqua. L'acqua mantiene la vita, sia quella di tutte le piante che gli animali. L'acqua è l'elemento principale dei nostri corpi. Siamo fatti di più acqua che qualsiasi altra cosa. L'acqua è una figura di purezza in tutto il mondo. Si pensa all'acqua come qualcosa con il quale si lava. L'acqua è figura di vita. Si pensa all'acqua come quello che dà vita, non che origina la vita, ma mantiene in vita un essere, anzi, senza acqua si muore ben presto. Quindi la Bibbia parla molto spesso dell'acqua in senso simbolico. C'è da tenere in mente che è Dio che ha creato il mondo con acqua così onnipresente, perché voleva usarlo come simbolo per noi spiritualmente. Qualche uso della nella Bibbia di acqua, in Genesi 2, il giardino di Eden, un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Questo fiume era un tipo del fiume di cui si parla in Salmo 46, quando leggiamo: c'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Quello è un fiume in cielo. Il fiume in Eden usciva per annaffiare la terra e si divideva in quattro bracci, che è un tipo, quattro bracci, quattro angoli della terra, della grazia generale di Dio. Ricordate che c'è la grazia generale che arriva a tutti e c'è la grazia specifica, particolare, che arriva solo ai figli di Dio. Allora, quello rappresenta la grazia generale che annaffia la terra per quali popoli? Solo quelli che credono in Dio? Tutti i popoli. Dio fa piovere su i buoni e i cattivi. Leggiamo dell'acqua ancora nel racconto del diluvio, e in quell'occasione fu uno strumento di giudizio nelle mani di Dio. Vediamo anche l'acqua come strumento di giudizio quando Dio ha fatto morire i faraoni e il suo esercito nel Mar Rosso. In Genesi 16 e 21, l'acqua salva la vita di Agar, la serva di Sara, e anche suo figlio Ismaele. In Esodo, il Signore provvede acqua dalla roccia nel deserto per rinfrescare il suo popolo. L'acqua era importante nei ministeri di Elia e di Eliseo. E quindi l'acqua dappertutto, anche nel Nuovo Testamento. In Romani 6 dice che i credenti sono stati battezzati e sepolti nell'acqua. È un simbolo, chiaramente. Sulla croce, quando Gesù fu trafitto, il soldato, cosa uscì dal fianco? Sangue e acqua. In Apocalisse 22, l'ultimo capitolo della Bibbia, l'acqua viene usata come simbolo del cielo quando leggiamo, e sul foglio, Apocalisse 22, 1, poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Tenendo conto di tutti questi usi dell'acqua nella Bibbia, ci aiuta a capire l'importanza dell'acqua nella conca. Non era una sostanza qualsiasi, era l'acqua che Dio ha creato come una cosa importantissima per usarlo come simbolo importantissimo. Allora, per capire correttamente, questo è importante, per capire correttamente il senso del tipo dell'acqua nella conca, è estremamente importante distinguere fra la purificazione con il sangue e la purificazione con acqua. Voglio ripetere quello perché è chiave per capire questo. Dobbiamo capire la differenza, la distinzione fra la purificazione fatta con sangue e la purificazione fatta con acqua. Cercheremo di fare questo considerando i vari aspetti di quest'acqua della conca. E quello è lo scopo di stasera. Allora, prima di tutto voglio considerare il significato della conca con la sua acqua. Vi leggo ancora 30:19. Aarone e i suoi figli si laveranno le mani e i piedi. L'acqua della conca serviva per la purificazione dei sacerdoti. Ricordiamo che l'altare di rame era usato per fare espiazioni del peccato. Ricordate? Giusto. All'altare di oro, dentro il tabernacolo, abbiamo già studiato quello, si bruciava l'incenso che rappresentava le preghiere e l'adorazione, giusto? Quindi, lì l'espiazione sull'altare di rame, lì dentro, su quell'altare di oro, si bruciava incenso, rappresentava adorazione. Fra quest'altare e questo altare, i sacerdoti dovevano lavarsi le mani e i piedi prima di entrare nel tabernacolo, cioè per poter avere comunione con Dio, perché dentro il tabernacolo rappresentava la presenza di Dio. Dovevano lavarsi le mani e i piedi dopo che è stato espiato il loro peccato. È molto facile capire il senso spirituale di questa purificazione, quella con l'acqua. La conca di rame ci mostra la necessità di purificazione per poter godere la comunione con Dio. Questa purificazione non è quello che toglie la colpa del peccato, ma piuttosto purifica di quello che ci contamina nel cammino giornaliero. Ricordiamo che il peccato è stato pagato simbolicamente all'altare di rame. Infatti, se uno non passa per l'altare dove viene espiato il peccato, è impossibile continuare nel cammino verso Dio. Non è che uno poteva saltare lì e rientrare, no, no, assolutamente vietato, sarebbe ucciso. Primo passo assolutamente è quel passo lì. Se i peccati non sono espiati, non si va avanti. Non si adora, non si prega, non si ringrazia, si ferma per primo lì. Questo è importantissimo, perché il tabernacolo stabilito da Dio aveva un senso anche nell'ordine di tutto. Quante entrate c'erano nel cortile e quante entrate c'erano nel tabernacolo per entrare nella presenza di Dio? Uno solo. C'era quell'entrata per il cortile, dovevi passare questo ordine e poi c'era l'unica entrata lì. Tutto per farci capire che l'unico modo di avvicinarci a Dio è per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, il vero sacrificio. Allora, si passava per primo ai sacrifici per i peccati e poi i sacerdoti potevano proseguire verso la presenza di Dio, rappresentato nel luogo santo, ma prima di toccare l'altare di oro e bruciarci sopra l'incenso, dovevano purificarsi alla conca. E non è difficile capire il motivo per questo. Quando loro facevano sacrifici sull'altare di rame, le loro mani erano sporcate di... Cosa facevano per fare quei sacrifici? Scozzavano gli animali, prendevano il sangue per spruzzare anche sulle persone che avevano portato gli animali, quindi erano sporcati di sangue. E la sangue rappresenta, quando è sparsa, rappresenta vita o morte? Quando è sparsa? Morte, la morte, giusto? Erano sporcati con la morte, simbolicamente. Allora, quindi, non solo, ma visto che andavano scalze, perché Dio non ha prescritto scarpe per loro, i loro piedi erano sporcati dalla terra, camminando. Dovevano purificarsi da queste due contaminazioni, ricordando che tutto è un tipo, prima di poter entrare nel tabernacolo, la dimora di Dio, per offrire ringraziamenti e lode. In Apocalisse 21-27, anche quello è scritto, «E nulla di impuro, né chi commette abominazione e falsità, vi entrerà nella presenza di Dio». Nulla di impuro, Dio è santo, e nella sua presenza non c'è nulla di impuro permesso. L'applicazione spirituale per noi credenti oggi è chiaro. Il sangue sulle mani di Aarone e suoi figli mostrava che avevano contatto con la morte, e anche noi ogni giorno abbiamo contatto costantemente con coloro che sono morti ancora nei loro peccati, giusto come eravamo noi, e veniamo contaminati ogni giorno. Anche mentre camminiamo in questo mondo che è sotto dominio di Satana, il nostro cammino ci contamina, perché non sempre teniamoci puri. Un occhio, un pensiero, una risposta e ci sporchiamo in un attimo. Quindi abbiamo bisogno ogni giorno di purificarci in quello che rappresenta la conca. È importante notare che Aarone e i suoi figli dovevano purificarsi le mani e i piedi come i sacerdoti, non come i semplici israeliti. Se non si fossero purificati, sarebbero comunque rimasti israeliti. Ma non avrebbero potuto più entrare dentro il tabernacolo per presentare adorazioni a Dio. E cosa vediamo lì? Allora, se fossero entrati senza purificarsi, sarebbero stati uccisi. Ma se uno dice, rifiuti di purificarmi, allora, quindi, vai, non sei puro, non puoi entrare. Allora, va bene, potevo vivere una vita normale, ma non potevo mai entrare nella presenza di Dio. Chiaramente, c'è tutto un altro senso se uno rifiuta. Però il punto che notiamo qui, il fatto che ci contaminiamo ogni giorno, camminando in questo mondo di peccato, non cambia la nostra posizione come cittadini, come figli, perché quello non dipende da quanto siamo bravi nel cammino. In Ebrei 10:14, che sul foglio leggiamo, infatti con un'unica offerta, egli, Gesù, ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Perché la nostra posizione come figli di Dio dipende dal nostro cammino o dipende dai sacrifici di Gesù? Perché se dipendesse dal nostro cammino, nessuno sarebbe figlio di Dio. E se non potessi diventare, che non si potrebbe, se non potrebbe restare figli di Dio. Dall'altra parte, nonostante che quello che ci contamina non cambia la nostra posizione davanti a Dio, per quanto riguarda la giustificazione, ostacola la nostra comunione con Dio. Non possiamo entrare e svolgere il nostro incarico come sacerdoti di Dio. Non possiamo godere il nostro privilegio, i nostri privilegi come sacerdoti di Dio, finché non siamo stati purificati alla conca. Vi leggo dei nostri privilegi e delle nostre responsabilità i prossimi due versetti. Anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Cristo Gesù, Gesù Cristo. E poi, per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Che immenso privilegio che noi possiamo entrare nella presenza di Dio per offrire i sacrifici di lode e di ringraziamento, sacrifici spirituali, però solamente se siamo purificati. La conca, come tutti gli altri aspetti del tabernacolo, indicava, era un tipo di Gesù Cristo. E parla di quanto Egli è sufficiente a soddisfare ogni nostro bisogno. La conca ci mostra che abbiamo bisogno ogni giorno di Gesù per essere purificati dai peccati del cammino. Vedremo questo di più nel prossimo punto. Allora, consideriamo il contenuto della conca. Leggo da 18 a 20. Farai pure una conca di rame con la sua base di rame per le ablazioni. La porrai tra la tenda di convegno e l'altare e la riempirai di acqua. Arone e i suoi figli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno, si laveranno con acqua perché non muoiono. Anche quando si avvicineranno all'altare per fare il servizio, per fare fumare un'offerta fatta al Signore mediante il fuoco. La conca conteneva acqua. La riempirai di acqua, che serviva per purificare Arone e i suoi figli. Notiamo che questa purificazione veniva tramite l'acqua e non tramite il sangue. La purificazione veniva tramite l'acqua e non sangue. Allora, in questo tipo, come spesso nella Bibbia, cosa rappresenta l'acqua? L'acqua rappresenta, nella Bibbia, volta dopo volta dopo volta, la parola di Dio. La parola di Dio. Andiamo a vedere. Infatti si vede che uno si purifica, si lava con la parola di Dio. Guardiamo i versetti. Come potrà il giovane rendere pura la sua vita, pura, essere purificato, badando ad essa mediante la tua parola? Giovanni 3:5. Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ma cos'è questo nato di acqua? Tanti dicono, ma non capisco quello. Allora, cosa impariamo in Romani 10? Per poter essere salvato, nato di nuovo, uno deve sentire il Vangelo. E come sentiranno? Come crederanno in chi non hanno sentito? E come sentiranno se non è mandato? E si sente la parola di Dio. E la parola è rappresentata da acqua. Per esempio, in Giovanni 15, voi siete già puri, Gesù sta dicendo, a causa della parola che vi ho annunziato. Aveva annunziato la parola e la parola aveva purificato loro. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola. Tito, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Avviciniamoci con cuore sincero, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva conoscenza e il corpo lavato con acqua pura. E poi dice, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Quindi, ripetutamente nella scrittura, si parla della purificazione per mezzo della parola di coloro che sono già credenti. La parola ci purifica. Quindi nella conca di rame l'acqua rappresenta la parola di Dio che ci purifica. Ci purifica non la purificazione nel senso di farci passare da essere coperti di peccato ad essere figli di Dio. No, quella purificazione non viene fatta lì, viene fatta qua. All'altare dove venivano fatti i sacrifici di sangue per l'espiazione del peccato. Questo era per la purificazione di chi era già passato di là. Allora, nel primo, però c'è un'altra cosa interessante. C'è un uso diverso dell'acqua, un lavaggio diverso. In Esodo 29,4, quando Dio spiega a Mosè come instaurare il ruolo di sacerdoti per Aaron e i suoi figli, vi leggo. Farai, Mosè, farai va avvicinare Aaron e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e tu, sto aggiungendo io mai tu, li laverai con acqua, dalla testa ai piedi, non solo i piedi e le mani. Però in questo capitolo, quello era il capitolo 29, in questo capitolo dice Aaron e i suoi figli si laveranno le mani e i piedi. Grande distinzione qui, notiamo le due. Nel primo lavaggio, Aaron e i suoi figli venivano lavati da un altro, Mosè, che è un tipo di Cristo. Nel secondo si lavano da soli. Nel primo lavaggio furono lavati interamente. Nel secondo si lavavano solamente le mani e i piedi. Il primo lavaggio fu fatto una volta per sempre. Una volta solo, mai più. Il secondo lavaggio veniva ripetuto tutti i giorni, ogni volta che dovevano presentarsi a Dio. Quindi il primo lavaggio è un tipo di rigenerazione, che anche qualche versetto che avevo appena letto parlava della rigenerazione come lavaggio. Il secondo lavaggio, quello che stiamo considerando in questo studio, è un tipo della necessità per ogni credente di essere purificato ogni giorno nel cammino. Qualche brano parla dell'uno e dell'altro di questi due lavaggi. Prima di, ripeto quello di Aaroni, farai avvicinare Aaroni e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua, fatto una volta. Poi, primo Pietro, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere ad un sincero amore fraterno, amatevi intensamente. Questo parla del cammino, perché siamo già fratelli, ma finché sono contaminato, non posso avere un sincero amore. Ho il mio orgoglio, il mio egoismo che mi ostacola. Ho bisogno della purificazione quotidiana per avere un vero amore sincero. Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello parla dell'entrata. Poi, in Tito 3, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiuti, ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione. Quale lavaggio? Il primo una volta per sempre o quello odierno? Bagno della rigenerazione. Sapete quel primo? Quello fatto una volta per sempre e del rinnovamento dello Spirito Santo. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Questo parla della purificazione ogni giorno, perché la coscienza viene purificata, perché da ieri a oggi ho commesso questi peccati, li riconosco, li presento a Dio, ed Egli mi perdona, allora ho la coscienza pulita. Ora, dice anche, abbiamo già letto, come potrà il giovane rendere pura la sua vita, il suo cammino, badando ad essa, mediante la tua parola. Vivendo in base a quello che la parola mi insegna, mi tieni pura. Questo è come un giovane o un vecchio può tenere pura la sua vita. E poi Gesù ai discepoli, l'ultima cena, parlando con Pietro, Gesù gli disse: chi ha lavato tutto, chi ha lavato tutto in quel lavaggio della rigenerazione, non ha bisogno di che aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto. È già rigenerato, non ha bisogno di un altro bagno intero. Ha bisogno solo dei piedi, quello che si sporca nel cammino. Il lavaggio della rigenerazione non deve essere mai ripetuto, non può essere ripetuto. Una volta che siamo salvati, quello che serve per tenerci puliti, ovvero purificati, è il lavaggio dei piedi. In altre parole, la contaminazione del cammino cristiano non necessita una ripetizione della rigenerazione, perché la nuova nascita è una volta per sempre. Nulla può cambiare la nuova nascita. Uno nato è nato. Non può tornare indietro e non essere più nato. Sarebbe impossibile, sia fisicamente, sia spiritualmente. Quindi, chi è stato veramente salvato può, questo è importante, può ringraziare Dio per il lavaggio della rigenerazione fatto una volta per sempre. Può gioire in quella verità, ricordando anche l'altra verità, che è molto importante nel nostro cammino quotidiano. Dobbiamo ricordare le parole di Gesù a Pietro: chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi. Gesù dichiara questo a Pietro in Giovanni 13, quando Gesù stava iniziando a lavare i piedi dei discepoli. Notiamo quello che dice a Pietro quando Pietro indicava che non voleva che Gesù lavasse i suoi piedi. Guardate il foglio. Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo i piedi, chiaramente, non hai alcuna parte con me. Non dice: se non ti lavo i piedi, è inteso quello dal contesto, non dice: non hai alcuna parte in me. Dice: non hai alcuna parte con me. Una bella differenza qui. Essere in Cristo si usa nel Nuovo Testamento molto spesso. Noi siamo in Cristo. Chi è in Cristo? Così, così. Si usa questo termine molto spesso. In Cristo. Può essere: siamo stati sepoliti nella sua morte. In Cristo vuol dire che siamo stati identificati con Lui, i nostri peccati sono passati a Lui, la sua giustizia è passata a noi, siamo figli di Dio. Quello è in Cristo. Parla della giustificazione. Invece le parole con Cristo riguardano la nostra comunione con Lui. Per poter avere comunione con Gesù Cristo, dobbiamo essere purificati giorno per giorno da tutto quello che ci contamina. Questo perché Gesù Cristo, essendo Dio, è santo e ogni peccato è una grande offesa ai Suoi occhi santi. Per poter essere purificati dobbiamo venire a Lui umilmente, riconoscendo il nostro bisogno, chiedendo a Lui di lavarci i piedi. Vorremmo noi essere in grado, ma c'è anche il fatto che lì nella sala di sopra con i discepoli doveva Lui lavare i loro piedi. È umiliante di: sì, Gesù, ho bisogno. Ma l'unico modo di avvicinarci a Gesù e godere comunione con Lui è con umiltà. Quindi la conca rappresenta Gesù Cristo. Veniamo alla conca. E l'acqua della conca rappresenta la parola di Dio che Gesù usa per purificarci. Perché come che Gesù ci purifica? Io pecco nel cammino e Gesù, tramite la parola, o che leggo io o che qualcuno mi fa notare una verità dalla Bibbia, mi mostra il mio peccato. Giusto? Questo è come siamo purificati dalla parola. Allora, una domanda. Immaginiamo un bambino orfano, ha una vita terribile, vive per strada, magari come nelle fave di Brasile, vive per strada cercando quanto può di vivere, ma una vita abominevole, perché lì si arriva a una vita da non discutere, e viene adottato dall'uomo più grande, più ricco, più importante, ma anche più buono del paese, della nazione. e questo uomo lo porta in casa sua, lo lava, lo fa tutti i documenti, diventa il suo figlio. Passa da una vita da incubo ad una vita da sogno. Solo che, essendo questo uomo così buono, così santo, se il figlio vive in ribellione, non può stare nella presenza del padre. Ma il padre è meraviglioso, il padre ama tantissimo questo figlio. Allora, che triste, che assurdo per il figlio di peccare e rifiutare di lavarsi del peccato e mancare una settimana di comunione con padre. E lui vive nella stanza, i servi li portano a mangiare, lui resta figlio, ma non riesce nemmeno a vedere il padre. Giorno dopo giorno va a letto di notte da solo, non viene il padre per dare il bacio, per pregare, per parlare con lui. Non viene a sedersi in braccio al padre il giorno, non cammina con padre e il padre gli spiega tutto. Manca tutto perché ha peccato che non ha lavato. E finché non si lava manca tutta la comunione. Ed è assurdo, è stoltezza. Ma perché? Cosa guadagna? Niente. Cosa perde? Tutto. E quindi dobbiamo lavarci ogni giorno per godere la comunione con Cristo. Voglio considerare la posizione della conchi rame. Leggo ancora 18. Farai pure una conchi rame, la sua base di rame per l'abluazione, la porrai tra la tenda di convegno e l'altare e la riempirai di acqua. Come ho già menzionato, stava fra i due altari. Perché lì dentro c'era l'altare di oro che abbiamo già studiato. Qui fuori c'è l'altare di rame. Il sacerdote doveva completare la sua opera all'altare dell'olocausto prima di arrivare alla conchi di rame. E questo ci fa capire che quando arriviamo alla purificazione quotidiana non si tratta più dell'espiazione dei peccati. È importantissimo capire questo ritaglio. Per i figli di Aarone, in questo tipo non serviva il sangue dei sacrifici per purificarli dalla polvere del deserto, serviva solo l'acqua. Similmente, nell'antitipo della nostra vita cristiana, quando un credente sporca i suoi piedi attraversando questo mondo di peccato, non ha bisogno di una nuova applicazione del sangue di Cristo, ma piuttosto solamente l'acqua della parola di Dio. Se un credente pensa di aver bisogno ripetutamente del sangue di Cristo per essere purificato volta dopo volta, non si rende conto, ma sta disprezzando la perfezione del sacrificio di Gesù. Nell'Antico Testamento era necessario ripetere giorno per giorno i sacrifici sull'altare degli olocausti, ma perché si ripetevano tutti i giorni quei sacrifici, ma non quello di Gesù? Perché quelli, cosa dice in Ebrei 4, è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Erano simboli della necessità di un vero sacrificio, che sarebbe stato fatto davanti al Padre in cielo quando Gesù è morto sulla croce e ha presentato se stesso al Padre come sacrificio. Questo era solo un simbolo, non poteva pagare il peccato e perciò ogni giorno si ripeteva. Ma non si ripete il sacrificio di Gesù. Ebrei 9, anche 7 e anche 10, ma leggo di 9. Infatti, Gesù non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi, non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, Gesù, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato lì sulla croce per annullare il peccato con il suo sacrificio. E poi, andando avanti qualche versetto, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta solo per portare i peccati di molti, una volta sola, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. E abbiamo parlato di quello mercoledì scorso, perché apparirà per giudicare il mondo e salvare quelli che sono già stati salvati, di raccogliere con sé. Il sangue sparso da Gesù sulla croce ha pagato in pieno le espiazioni per i nostri peccati. Quel sangue sparso una volta sola, ha espiato totalmente tutto quello che la giustizia di Dio esigeva. La santità di Dio fu soddisfatta del sacrificio perfetto di Cristo Gesù. Perciò non serve più una ripetizione del sacrificio di Gesù. Appena succede che una persona non salvata, comincia a sentire il Vangelo, lo Spirito Santo apre gli occhi, lui si rende conto, perché Dio gli fa capire, che è peccatore, è sotto giudizio, non può salvarsi, e poi vede in Cristo il Salvatore, e si aggrappa a quel Salvatore, Gesù Cristo, si aggrappa con fede, pone la sua fede in Gesù Cristo, e quando questo succede, a quel momento, quel peccatore è purificato da ogni peccato, passato, presente e futuro, a livello di legalmente responsabile per la condanna, perché quella condanna prende Dio e lo mette su Gesù Cristo. Noi eravamo tutti come pecore, ognuno andava per conto suo, e cosa dice? E egli ha messo l'iniquità di noi tutti su di lui, giusto? E allora, in Romani 3, leggiamo: Dio lo, Gesù, lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio per proclamare i diritti di Dio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Cioè, quando quel peccatore pone la sua fede nel sangue di Cristo, cioè nel quel sacrificio unico, sul vero altare degli olocausti, che non è questo ma quello in cielo, vieni salvato, giustificato, perdonato. Questa fede purifica ogni peccato, 1 Giovanni 1,7. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Quel sangue sparso, quante volte? Una volta per sempre, ci purifica da ogni peccato per tutta la vita, quell'unico sacrificio perfetto. Chi ha posto la sua fede nell'opera di Gesù Cristo sulla croce può appropriare per sé le parole di Romani 8. Chi ha posto la fede riconoscendosi peccatore, riconoscendosi condonato e riconoscendo Gesù come Salvatore, può appropriare le parole di Romani 8 che dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, in Cristo Gesù. La fede in Cristo Gesù vuol dire credere le parole divine che leggiamo in Ebrei 10. Infatti, con un'unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Allora, chi è il vero credente sa, senza ombra di dubbio, ma scusate, io ancora ho la carne? E poi so quello che dice in Giacomo 2, poiché manchiamo, pecchiamo tutti in molte cose. Allora, come posso dire che sono reso perfetto per sempre se io so quanto spesso cado ancora e che la carne dimora in me? Né la carne in sé, né le cadute che fanno parte di questo cammino sulla terra possono togliere la nostra posizione di essere giustificati nella presenza di Dio, perché quella giustificazione non dipende dal nostro comportamento, ma dipende dall'opera perfetta di Gesù Cristo sulla croce. Come dichiara in Colossesi 2, voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Colossesi 1,12, è vero, perché noi siamo in Cristo Gesù. Dice: ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Chi ci ha messo in grado di ereditare il cielo? Che vuol dire questo? Chi ci ha messo in grado? Noi stessi? Cosa dice? Il Padre vi ha messi in grado per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Tutto quanto il merito è di Cristo. E la sorte dei santi nella luce è quello di stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità, nella sua luce. Per questo, questo è vero, perché noi siamo chi è salvato in Cristo. Allora, attenzione, come puoi tu essendo vero figli di Dio, avere la vera pace di cui Gesù parla. Vi do la mia pace, non come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato. Come si può avere quella pace che supera la conoscenza? Allora, attenzione. Bisogna arrivare ad afferrare la realtà del fatto che la tua posizione davanti a Dio dipende dall'opera di Cristo e non da quanto bravo sei. Quando, manco ancora, e per questo dimentico di guardare a Cristo e guardo solo a me stesso. Allora, sono indegno. E allora non ho mica la pace di Dio. Invece devo odiare il mio peccato, devo capire che chi cammina nel peccato dimostra di non essere figlio di Dio. Mica che posso prendere sul leggero il mio peccato. Però, cercando, impegnandomi, confessando una volta che pecco, comunque cado. Ma io so che io sono accettato da Dio perché Cristo ha pagato i miei peccati. E quando io so quello e mi aggrappo a questa realtà, allora ho la pace. Ho la pace in modo che mi tiene umile, ho la pace in modo che mi fa avere un cuore che trabocca di gioia, ho la pace in modo che mi fa abbondare nel ringraziamento e in lode. Se un credente dovesse chiedere a Dio di applicare il sangue di Cristo alla sua vita una seconda volta, sarebbe rinegare la verità in Colossesi 1:22, dove leggiamo: ora Dio vi ha riconciliati nel corpo e nella carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Ma io dico, no, io va bene, sono stato lavato, purificato, salvato, ma adesso devo essere di nuovo giustificato. Mi serve un altro lavaggio del sangue di Cristo. Sto negando quello che Dio ha fatto. E questo non va bene. Siamo stati riconciliati una volta per sempre, per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Non dobbiamo negare quanto quel sacrificio è stato efficace da veramente giustificarci davanti a Cristo. Dobbiamo piuttosto gioire nella nostra posizione in Cristo. È importante capire questo, perché la nostra tendenza è quella di focalizzare su noi stessi. O credendo che siamo tanto bravi, che quello è veramente capire male, o più realisticamente di capire quanto manchiamo. Ma se focalizzo su me stesso, o cado nel primo caso nel pensando che sono tanto bravo, che serve una menzogna, non capisco niente a quel punto, ma cado nel peccato di orgoglio. E se invece mi guardo in modo più realistico e vedo quanto manco, e quando considero la santità di Dio, quanto manco, allora cado, guardando troppo a me stesso, cado nella disperazione. Dobbiamo guardare realisticamente a noi stessi e poi dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù Cristo. Mentre camminiamo in questa vita con gli occhi fissati su Cristo e sulla sua opera perfetta che ci ha giustificati, dobbiamo riconoscere che i peccati che commettiamo ogni giorno ci contaminano. Potremmo dire che i peccati che sporcano le nostre mani rappresentano quello che facciamo nel servire il Signore, che raramente facciamo senza qualche sporco sulle mani. Che Dio non guarda quello che faccio, guardo il mio cuore con il quale faccio quello che faccio. E spesso faccio una buona opera, ma con qualche motivazione non puro. Hai mai fatto qualcosa, chi è sposato? Hai mai fatto qualcosa per tuo coniuge? Una cosa buona, una cosa giusta, una cosa gentile, ma lo facevi malvolentieri, cercando di nascondere che lo facevi contro volontà? O forse non nascondevi? Quello sarebbe un esempio di fare una buona opera, ma non con gioia, non con cuore. Dio guarda il cuore. Forse riesco a nascondere dagli altri certe cose, ma da Dio non posso nascondere niente. Allora ho bisogno che le mani siano lavate, i piedi riguardano il nostro cammino, e dobbiamo avvalerci ogni giorno di quello che è la conca di rame e la sua acqua, di cui sono un tipo. Le previsioni che Dio ci ha dato nella sua parola. abbiamo bisogno di appropriare in modo pratico le verità della parola di Dio ogni giorno, in ogni campo della nostra vita, il nostro modo di parlare, di pensare, di comportarci, di spendere il nostro tempo, di spendere i nostri soldi, di essere padri, madri, figli, genitori, fratelli, operai. Dobbiamo applicare la parola di Dio in ogni campo per essere purificati. Primo Giovanni 2,6 dice: chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Solamente quando camminiamo in ubbidienza alla verità, per mezzo dello Spirito Santo, che le nostre anime vengono purificate. Leggiamo questo in 1 Pietro 1,22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere ad un sincero amore fraterno, amatevi intensamente. Per non peccare contro Dio ogni giorno, ricordiamo Salmo 119,11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Se la parola di Dio è qualcosa che leggo e poi dimentico, il problema è che questo, leggo la mattina, già per le 10 non mi ricordo quello che ho letto e già comincio a comportarmi in modo che è tutto contrario di quello che è nella parola di Dio. Ho bisogno di nascondere nella mia vita, nel mio cuore, la parola di Dio, in modo che comportandomi alle 10, alle 11, alle 14, alle 18, quello che è, 21, mi rendo conto che questo comportamento non va. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te, per poter riconoscere quello che è peccato. E così camminiamo in ubbidienza alla parola di Dio, così riconosciamo i nostri peccati, il comportamento sbagliato, per confessarlo ed essere purificati. Quando pecco, chiaramente faccio quello che in 1 Giovanni 1,9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele, è giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Parlando ancora della posizione della conca di rame, notiamo che stava nel cortile, non dentro il tabernacolo, perché dentro il tabernacolo rappresentava la presenza di Dio, non era nella presenza di Dio, era fuori. Questo è importante. Chi poteva usare la conca? Solamente i sacerdoti. Allora, la conca rappresentava l'opera dei sacerdoti, riguardava la loro opera, purificava loro di quello che avrebbe ostacolato loro da poter entrare nella presenza di Dio, perché solo i sacerdoti potevano entrare nella presenza di Dio. Per credenti veri, quanti veri credenti, dei veri credenti sono sacerdoti? Tutti. Quindi tutti i veri credenti hanno il diritto e il privilegio di entrare nella presenza di Dio se sono purificati. Non possiamo entrare nella presenza di Dio senza essere purificati ogni giorno. In primo, cosa succedeva ai sacerdoti se non si fossero lavati? Diceva nel brano 30 lì all'inizio. Morivano. Allora, a cosa si applica questo? Cosa succede se un credente non si lava, ma comunque corre nella presenza di Dio? Prende la cena, canta, prega, tutto va bene, parla di Dio e non è lavata. Cosa succede? Primo Corinzi, conosciamo tanto bene. E cosa dice? Credo di aver girato pagina, sì. Ho girato due pagine. Oops. Ok. E dice: ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e bevi del calice. Perché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il cuore del Signore. Per questo motivo, visto che non vi esaminate per essere purificati, molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. La disciplina di Dio, la severa disciplina di Dio, perfino la morte fisica, malattie, gravi problemi. Allora, è importantissimo esaminarci, simbolicamente parlando, esaminare le mani e i piedi e purificarci da ogni iniquità, prima di venire nella presenza di Dio per adorarlo, per cantare lodi a Lui, Allora, scusate, la domenica c'è la cena, ma c'è anche tempo di cantare. Cantando è una forma di adorazione, cantare è una forma di entrare proprio nel tabernacolo, all'altare di oro. E se uno ha le mani sporche perché ha dei peccati non confessati e si trattiene da prendere la cena ma non si trattiene da cantare lodi a Dio, cosa cambia? Niente. E si dice allora non canto nemmeno. Allora cosa cambia? Vuol dire che è quel figlio che resta nella camera e rifiuta di voler onorare il padre. Non è che sta bene nemmeno lui, giusto? È comunque un rifiuto. Lo scopo non è di tenere il figlio lontano nella camera. Lo scopo è che si lavi per godere la comunione del padre. Voglio menzionare una cosa della costruzione della conca. Fu costruita di rame, come tutto quello che si trovava nel cortile. Tutto quello che era dentro era costruito di che cosa? Coperto con oro. Fuori rame, dentro oro. Rame, ricordate quello che rappresenta dall'altro studio? La responsabilità dell'uomo. Ok? I doveri, la responsabilità dell'uomo. E quindi Dio mette l'uomo alla prova nelle sue responsabilità. L'oro rappresenta la giustizia divina e quindi dentro tutto oro, fuori tutto rame. Rame parla del giudizio dell'uomo, in questo senso la conca di rame è un tipo di Gesù come giudice del suo popolo. In Giovanni 5 Gesù dichiara, infatti il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio. Gli ha dato autorità di giudicare perché è il figlio dell'uomo. In Apocalisse 1 e 2 e 3 Gesù si trova in mezzo alle sette candelabre che rappresentano le sette chiese, ricordate? E cammina in mezzo alle chiese. E cosa dice ad ogni chiesa? Ho trovato questo di buono e questo di brutto. Qualche chiesa solo buono, qualche chiesa solo brutto, altri un po' di buono, un po' di brutto. Sta giudicando le sue chiese. E cosa dice dei suoi piedi? Dice, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente. Allora, bronzo, rame, la stessa cosa nella Bibbia, perché nell'Antico Testamento usavano la parola rame, ma era la parola ebraica che vuol dire bronzo, che bronzo è fatto di rame, comunque, è la stessa cosa. E questo concetto del piedi di bronzo, che vuol dire il giudizio, mentre cammina, dice cammina in mezzo alle candelabre per giudicarli. Allora, la conca di rame rappresenta la rigida, dico rigida, giudizio di Gesù che prova il suo popolo, li mette alla prova. Dico rigido perché questo? Cosa fa un genitore tipico quando ha fatto una regola per il figlio? Però il genitore è stanco, mantiene. Quanti genitori su 100 mantengono 100 volte su 100 ogni cosa che dicono ai figli? Non credo che ci sia neanche uno che mantiene ogni volta, c'è chi mantiene molto di più e ci sono tanti che tante volte lasciano stare. Il giudizio non è una cosa rigida, che vuol dire non è nemmeno giusta, giusto? Perché se questa è la regola, quando? Quando voglio di applicarla, quello non è giustizia. E così il figlio impara, ok, io imparo chi è Dio tramite i miei genitori, oh, questo Dio. Non bisogna mica temere un Dio così. Perché io capisco cosa vuol dire giustizia. Vuol dire in base alla situazione al giorno. Questo mio papà è un bugiardo, mi dice che Dio è severo. Io capisco. Perché ho avuto anni da vedere mio papà all'opera. Io non credo a queste favole di Dio che parli di questo Dio così severo. Mentre il padre ha le ginocchia ormai pieno di cali per quanto prega per il figlio. Perché mio figlio non ti capisce, Signore? Perché da troppi anni hai fatto un esempio bruttissimo di cos'è la giustizia. Gesù non è così. La sua giustizia, il suo sì, non vuol dire forse, non vuol dire questa volta. Il suo sì è, e il suo no è no. E così i bambini hanno bisogno di capire questo. Hanno bisogno di capire, papà, mamma, loro mantengono sempre la parola. Mi hanno promesso di farmi una cosa, mi hanno detto che dopo mezz'ora mi avrebbero fatto questo, mi hanno detto che non potevo toccare quello. Quello che dicono loro è così. Ed è bello perché non devo mai andare in crisi pensando, ma questa volta come andrà? Io so come andrà. Io so come andrà. Che tranquillo vivere in questa casa. Grazie a Dio è tranquillo vivere nella casa di Dio perché sappiamo come andrà. Non dobbiamo indovinare che umore ha Dio oggi. Sappiamo come sarà il suo giudizio. E quindi, grazie a Dio, che Gesù ci giudica. Ma non solo ci giudica. La conca rappresenta il suo giudizio, ma cosa era dentro la conca? Lui giudicandoci, giusto Daniele, ci mostra dove sbagliamo. Ci giudica con la sua parola. E poi cosa ci offre? Perdono. Ci offre i modi di lavarci. Non è il bastone che ci schiaccia. Ci mostra con la sua luce della parola dove stiamo mancando per purificarci. Grazie a Dio. L'uso della conca. Se non si usava la conca, si usava l'acqua nella conca. I sacerdoti dovevano purificarci, sì, come i credenti devono purificarsi con l'acqua. Colossesi 3:16 parla di questo. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, poi istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Avendo la parola di Dio abbondantemente in noi, siamo in grado di ammonirci, istruirci, esortarci, aiutarci a capire dove stiamo sbagliando, come camminare meglio. Come possiamo purificarci con la parola di Dio? Voglio menzionare tre cose, velocemente, due cose. Prima, possiamo e dobbiamo usare la parola di Dio per evitare di cadere nel peccato. La parola di Dio mi mostra in anticipo peccati in modo che possa evitarli. Salmo 119, 105, questo, tutti i bambini devono già aver memorizzato questo. Giusto? È uno di quelli che si impara a 5 anni. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Ci illumina il sentiero, ci mostra gli inganni di Satana, ci mostra la strada giusta. Beato quel credente che può dire, ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Dobbiamo usare la parola per non peccare contro di Dio. E poi la parola di Dio ci purifica da ogni iniquità. 1 Corinzi 7,1 dice, poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. E come possiamo compiere la nostra santificazione? In ogni campo della vita tramite la parola di Dio, perché solo tramite essa possiamo capire dove stiamo sbagliando e qual è la santificazione. Domanda, da dove veniva? Questo conca ovviamente era molto grande, serviva una marea di rame, ma da dove veniva tutto questo rame lì nel deserto? Non è detto qui, ma è detto in capitolo 38. È scritto da dove veniva il rame, era interessantissimo. Infatti è scritto sul foglio. Poi fece la conca di rame e la sua base di rame, servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi a fare il servizio all'ingresso della tenda di convegno. Allora, in quell'epoca non avevano vetro per specchi, usavano rame. Facevano la forma di uno specchio, lo lucidavano, fine, molto lucido, e si vedeva discretamente dentro. Allora, le donne, era una cosa costosissima, una cosa rarissima, una cosa difficilissima da ottenere, e nel deserto, se tu perdevi o andava via il tuo specchio, lascia stare, mai più avresti avuto un altro specchio. Non avevano mezzi nel deserto di fare questi specchi, che la Bibbia dice avevano portato dall'Egitto, dove c'era la tecnologia. Allora, quindi erano di stragrandi valore. Le donne davano i loro specchi da sciogliere, da fondere per fare questo conquerirame. E cosa vediamo qui? Tante cose stupende. Prima di tutto, vedo l'opera di Dio nei cuori di queste donne, perché in Esodo 35 Dio aveva detto a Mosè: prelevate da quello che avete un'offerta al Signore, chiunque è di cuore volonteroso farà un'offerta al Signore, oro, argente, rame. Allora, queste donne avevano un cuore volonteroso e hanno dato qualcosa che era molto importante per loro, per questo uso che provvedeva per la purificazione dei sacerdoti, in modo che l'adorazione del Signore, che era anche del popolo tramite i sacerdoti, non fosse ostacolato. Dovevano sacrificare qualcosa di importante per poter fare questo. Poi, dà gioia a Dio quando il popolo di Dio dà dei loro beni, o del loro tempo, o da quello che soddisfa, che costa. Ricordate, non potevano andare al supermercato a comprare un altro specchio. Avevano portato. E una volta che furono sciolti nel fuoco, fondando questa conca, basta, non potevano cambiare idea. E loro sapevano. E allora, infatti, per 40 anni nel deserto non hanno potuto fare altri, non avevano la tecnologia nel deserto di fare altri specchi. Seconda cosa che vedo in questo, vedo un'ombra, un mini tipo di quello che ha fatto Gesù Cristo. Perché cosa fa, umanamente parlando, lo specchio per una donna? Innalza la sua bellezza, no? Allora, Gesù in cielo, la sua gloria fu messo sul piedistallo, come è giusto. Tutti gli angeli in cielo cosa facevano? Adoravano Gesù per la sua gloria. E Gesù, per poter salvarci, ha lasciato la presenza di Dio, ha lasciato quello che metteva in rialzo la sua gloria, ha nascosto la sua gloria, per venire dove? Per venire e vivere nel tabernacolo o nel cortile esterno? Dove ha vissuto Gesù sulla terra, simbolicamente? Nel tabernacolo, godendo la comunione di Dio, godendo l'adorazione dei angeli, o nel cortile esterno? Nel cortile, dove c'era la conca di rame. È venuto non per essere servito, ma per servire. Però è stato servito da chi? Gesù è stato servito da pochissime persone, ma è stato servito da chi? Allora, in Luca 8 leggiamo: con lui vi erano i dodici ed alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie, Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuzza, un amministratore di Erode, Susanna e molti altri che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni. Gesù fu assistito economicamente da chi? Solo da donne, di quello che si legge. Gesù, l'ultima cena, serviva a lavare i piedi. Quali dei discepoli ha avuto l'onore l'ultima notte che Gesù era sulla terra prima della croce? Quali, che grande lotta c'era fra i discepoli di essere il primo di voler lavare i piedi a Gesù? Era così, che fra di loro cercavano questo privilegio di lavare i piedi di Gesù? Nessuno, era Gesù che doveva lavare i loro piedi. Ma Gesù ha avuto qualche giorno prima i piedi lavati da chi? Una donna. Due volte nella vita ha avuto non solo lavato i piedi, ma lavato con le lacrime, asciutto con i capelli e poi unti di olio. Queste donne. Terza cosa che vedo in questo fatto che le donne hanno dato i loro specchi è un esempio per noi. Dare uno specchio era sacrificare qualcosa di prezioso. Come dico, non avevano mai più specchi in quelli 40 anni e non hanno dato 10 specchi. Per fare una conca di rame così avranno dato migliaia di specchi. Allora, gli specchi servivano per soddisfare la carne, giusto? Perché uno specchio non ti fa più bella. Uno specchio ti fa pensare a quanto sei bella, per modo di dire. Io conosco uno che non è qui presente, ma conosco un uomo che faceva, come si dice, culturismo. E passava molto tempo dove? Davanti allo specchio. No? Sì, ho visto questo. Non ero io, davanti allo specchio mi spaventa. Passava molto tempo. Lo specchio gli faceva avere i muscoli più grandi? No. Sì, li faceva pensare quanto sono grandi i miei muscoli. Quindi, lo fanno anche gli uomini. Cosa fa lo specchio? Ti fa fissare l'attenzione su chi? Solo su te stesso. Non su Dio, non sugli altri. Ti fa allontanarti dalla via insegnata da Cristo Gesù. Che Gesù pensava al Padre e agli altri. Non a se stesso. E lo specchio cosa ci fa? Non che sto dicendo di buttare via gli specchi nella casa, non intendetemi male, ma rappresenta un aspetto della nostra carne che vuole essere soddisfatto in sé, non in Cristo. Allora, queste donne, poi lo specchio innalza su un piedistallo se stesso, giusto? Sai, questo uomo qui, cosa sta pensando? Quanto sono forte, quanto sono fatto bene, sai? Era innalzare se stesso, la stessa cosa per una donna. Cioè, non che tu passi per pettinarti in modo dritto anziché una riga storta, ma l'idea di stare lì e notarti. Allora, hanno sacrificato quello che soddisfava la carne, soddisfava l'orgoglio, per ottenere la purificazione che serviva ogni giorno. Perché onestamente le due cose sono in guerra fra di loro. Quarta cosa che vedo, quanto sono inutili le cose che il mondo ci offre. Gli specchi venivano dall'Egitto e noi abbiamo la tendenza di guardare nello specchio e non ricordare niente, perché leggiamo in Giacomo, se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito in mente cos'era. Il mondo non ci fa capire quello che siamo. Io guardo nello specchio del mondo e non vedo dentro. E credo di star bene. Credo di essere bello, brutto, forte, quello che credo di essere, in gamba. Ma se guardo nella parola di Dio, Giacomo continua, ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. L'ultima cosa, c'erano delle cose che Dio non ha detto a Mosè per quanto riguarda la conca, e sempre c'è un motivo per questo. Non ha dato le dimensioni e non ha dato la quantità di acqua. E cosa vediamo qui? Perché non c'era una quantità di acqua limitata. Se avessi detto 1000 litri, finito i 1000 litri, non c'è più. Era una quantità illimitata, perché quante volte possiamo rivolgerci a Cristo per essere purificati nel cammino? Tutti i giorni. È una quantità illimitata. E non solo. Serviva, Dio ha dato stretti ordini di coprire quasi tutto durante i viaggi da accampamento ad accampamento, ma non la conca di rame. Bisognava coprire gli altari, coprire le tavole, la candelabra, ma non la conca di rame. Perché no? Anche questo ci dimostra che noi, mentre viaggiamo nel deserto della vita, abbiamo bisogno della purificazione. E quindi questo non veniva coperta. È un simbolo del bisogno della purificazione tutti i giorni. C'è una cosa triste da notare della conca. La conca, a differenza da tanti altri aspetti del tabernacolo, non viene menzionato quasi mai più in tutto l'Antico Testamento. Il giorno che hanno consacrato tutto, e poi niente finché Salomone non aveva costruito il mare di bronzo, che era il nuovo conca. Perché? O cosa rappresenta questo probabilmente? Il fatto che Israele non camminava secondo la parola di Dio. Solitamente Israele non camminava bene. E infatti la conca, che rappresenta la purificazione tramite la parola, viene quasi ignorata in tutto il resto dell'Antico Testamento. Però scopriamo una cosa meravigliosa in Apocalisse. In cielo servirà una purificazione? No. servirà un altare per espiazione, però in cielo ci sarà un altare e ci sarà il mare. Perché al tempo di Salomone la conca veniva chiamata il mare, solo che l'altare non si fa sacrifici sopra e il mare non contiene acqua. Qual è il mare in Apocalisse? È il mare di vetro. È un mare senza acqua. È un mare che ci ricorda del mare, della conca che Dio aveva usato per purificarci tutti i giorni del cammino sulla terra. E in cielo ci sarà il mare di vetro, come ricordo della conca, perché non servirà più la parola di Dio in cielo. Però ci sarà il ricordo della parola, ci sarà il ricordo dell'altare dell'espiazione, per ricordarci per tutta l'eternità cosa ci ha salvato e cosa ci ha purificato. Là nel santuario in cielo c'è il trono di Dio e l'agnello, come c'era l'arca nel tabernacolo. In cielo c'è la manna nascosta, dice in Apocalisse 2, mi pare, che nel tabernacolo fu rappresentato lo tavolo con il pane sopra. I sette spiriti di Dio davanti al trono furono rappresentati nel tabernacolo dalla candelabra, con sette candele. Il mare di vetro in cielo è un ricordo della purificazione che fu rappresentato nell'Antico Testamento di questa conca. Quindi, possiamo, uno, ringraziare Dio per la disponibilità della purificazione ogni giorno. Ci sporchiamo, ma Dio ha provveduto un modo per purificarci. Possiamo avvalerci di questa purificazione ogni giorno? Perché non c'è comunione con Dio senza. Ma che stupendo è comunione con Dio. Possiamo purificarci ogni giorno riconoscendo e confessando i nostri peccati, che la parola di Dio e lo Spirito ci fanno vedere per godere la comunione con Dio. Prego e chiudiamo. Santo, santo, santo sei tu. E senza la purificazione dei nostri peccati ogni giorno non potremo godere comunione con te. Non potremo e non possiamo adorarti. Anche perfino i nostri ringraziamenti non sono graditi quando li offriamo a te con mani contaminati. Perché sei un Dio santo. Allora vogliamo riconoscere questo. Vogliamo comprendere, Padre, che non c'è alcuna esperienza, alcun tesoro sulla terra minimamente paragonabile a comunione con te. Ma questa comunione è ostacolata quando abbiamo peccati che non abbiamo confessato. Voglio ringraziarti, perché da soli sarebbe tanto facile non riconoscere i nostri peccati. Tu ci hai dato la tua parola come luce, come lampada, per illuminarci la via, per mostrarci i nostri peccati e mostrarci il perdono. Ci hai dato lo Spirito Santo, ci hai dato gli uni gli altri, hai provveduto tutto quello che serve, perché Cristo ha pagato una volta per sempre. Lui ha pagato, siamo stati lavati nella rigenerazione se siamo i tuoi figli. Non serve più quello, serve la purificazione ogni giorno. O Padre, aiutaci a comprendere meglio che non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo, ma vogliamo anche essere con Cristo, giorno per giorno. Mostraci la gravità di camminare nel peccato e la gioia di camminare nella tua presenza. Grazie per la tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.